Seconda puntata di Bold Online, un saluto a tutti da Faz. Anche oggi iniziamo dagli assenti. Lorenzo, stavolta però, invece che non ce ne frega niente cosa stai facendo, gli assenti hanno torto, ciao, non ci interessa. Presentiamo subito il quintetto base, oltre a me Faz, abbiamo il Jason.
Ciao a tutti.
Tifoso Hit, ricordo sempre il Blue USA. Saluto Nick.
Ciao a tutti.
Tifoso dei Phoenix Suns. Saluto Tim.
Ciao.
Ricordo tifoso Spurs e saluto Show.
Ciao a tutti.
Ok. E come settimana scorsa l'ultimo in sede di presentazione sarà un po' il fulcro della puntata, dato che oggi le domande antipatiche toccheranno a lui. Prima delle domande antipatiche, un attimino di attualità. Direi che le squadre che hanno un pochino più catturato l'attenzione di tutti sono state due squadre per alcuni motivi abbastanza vicine. Inizierei a parlare di New Jersey, i Nets. Trade di cui si è parlato tanto per Deron Williams, secondo alcuni boiata colossale perché fra un anno leva le tende, secondo altri colpaccio perché c'era bisogno di muovere qualcosina. Fatto sta che da quando è arrivato Deron ci sono giocatori che hanno migliorato il proprio rendimento, giocatori che sono resi conto di poter essere utili, un contratto dato su un Diata Gaines che è sempre un idolo dalla partita famosa dell'anno scorso con quella tripla che ha vinto una partita, qualcosina si è mosso. Inizierei dalla Show. Alla fine dalla trade siamo a un record intorno al 50%, peggiorato dalla partita di poche ore fa, sono 5-6. Addirittura, data la situazione devastante dell'Est, si parlava di prospettive dei playoff. Forse un po' esagerato, non credi?
Sì, credo di sì, decisamente esagerato. Ricordo anche che ieri c'è stato, dopo 25 anni, la luna più vicina alla Terra. È uno spettacolo di pianeti, quindi un allineamento strano, oserei dire. Anche perché alcune partite fanno, diciamo, poco testo, tipo quella vittoria contro i Boston Celtics, che sono in un attimino di crisi.
Sì, ma giusto un attimo.
Sì, 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 infatti adesso tra poco vengono anche riprese da Milwaukee se continua così. E no, io credo che alla fine playoff per quest'anno non sicuramente, per il prossimo anno bisogna vedere cosa ha in mente Prokhorov per rinforzare un po' la squadra. Anche perché il prossimo anno deve far per forza qualcosa se vuole cercare di tenere Williams, se no avrebbero ragione tutti quelli che dicono che è stata una mossa azzardata perché se lo tengono solo per 2 anni, perché io non so quanta voglia abbia Williams di rimanere ai Nets, per quanto possono trasferirsi a Brooklyn, che comunque non è Manhattan, giusto per dire un altro posto che a me è abbastanza caro. E quindi se non fanno qualcosa diventa dura. Per quest'anno potrebbero migliorare, potrebbero far valorizzare alcuni giocatori da poter scambiare in seguito. Adesso, visto che con l'arrivo di Williams c'è il buon Lopez che ha migliorato notevolmente le statistiche, un caso strano visto che Williams è un play di quelli che alza poco le statistiche ai lunghi, potrebbero valorizzare qualcuno e cercare poi qualche altro scambio per qualche altra stella, però poi non è detto che funzioni.
Passiamo a te, Jazz. A proposito di Deron, tra l'altro, da brava squadra con tradizione vincente, prende una stella, tam, la stella rotta, rischia di saltare la stagione. Alla fine pare che il problema al polso sia contenuto, ma ha senso cercare di far giocare Deron per arrivare a un non si capisce bene quale posto, perché tanto i playoff non li fanno, invece di lasciarlo fuori a riposare in vista della stagione prossima?
Beh, di sicuro il fatto appunto che Deron appunto è venuto a giocare in una squadra come i Nets, forse gli stanno cercando di far vedere che cosa Prokhorov può fare e che cosa può cercare di invogliare Deron a firmare l'estensione, insomma. E effettivamente da quando c'è stata la trade i Nets hanno cambiato faccia. Questa squadra aveva bisogno di un play nella posizione di esperienza, soprattutto perché ha giocatori con delle caratteristiche che hanno bisogno di penetra scarica. Faccio un esempio: Vujacic ne ha abbastanza giovato con la presenza di Deron. Harris, prima appunto della trade, non è mai stato un vero leader dei Nets. Cioè, la sua ottima stagione è stata fatta con Vince Carter come go-to guy, non da solo. Appena è andato via Vince, e tu ben lo sai, non è più stato lo stesso Devin Harris. Ci sono stati i soliti problemi di leadership che ci sono stati nell'anno in cui era, tra virgolette, esploso. Insomma. No, per concludere, è un peccato che con questa squadra, soprattutto con questo giocatore, almeno per questa stagione non riusciranno a disputare i playoff, però comunque hanno una buona base per il futuro, però tutto dipende appunto se Deron firmerà l'estensione.
Passiamo dall'altra parte, dicevo prima, una squadra che è collegata da un filo facilmente intuibile ai Nets, i Denver Nuggets che sono stati i protagonisti indiscussi del mercato, perché il famoso melodramma è andato avanti per 2 mesi probabilmente, e forse nessuno se l'aspettava, ma questi dalla trade hanno un record di 9-4, hanno battuto squadre di buon livello, le uniche sconfitte sono arrivate in trasferta e al supplementare o con meno di 5 punti di scarto, Portland, Orlando, Miami, insomma comunque squadre di alto livello. Bene, Nick, passerei a te. Su questa squadra incombe un pochino il discorso contratti in scadenza, perché Kenyon Martin per tanti anni è stato definito un lungo strapagato, però è un giocatore che in difesa e in spogliatoio dà tantissimo quando non si mette a lamentarsi dei soldi, del contratto e tutto il resto. Però scade J.R. Smith, che anche lì Carl ha sempre detto di volerselo levare di torno, però comunque è un giocatore che quando è inserito al tiro fa male. Nené può uscire dal contratto e dato il livello a cui sta giocando probabilmente ci sarà tanta gente che gli andrà dietro. E Chandler e Aflaro sono entrambi restricted free agents. Un problema all'orizzonte o si riesce comunque a tenere intatto il nucleo della squadra?
Allora, diciamo che ci sono un po' di situazioni diverse, ma fondamentalmente c'è un filo, diciamo, sono tutti i giocatori di Denver sono uniti a doppio filo da quello che è Carl. Se il coach crede in questa nuova squadra, crede in un progetto e riesce a dar fiducia all'ambiente, riesce a convincere gli altri dell'esistenza di questo progetto e dell'importanza dello stesso, secondo me a Denver avremo tanti rinnovi. Possiamo fare un discorso un po' a parte per Nené e per J.R. Smith. Nené è molto richiesto come lungo, perché effettivamente è un lungo come ce ne sono pochi, cioè è un lungo che paga peso d'oro ovunque e le offerte di denaro gli arriveranno. Bisogna vedere quanto sarà attaccato ai soldi e quanto sarà attaccato al contesto tecnico come può essere quello di Denver. J.R. Smith è un giocatore forse culto, perché è capace di regalare 40 punti una sera e la serata dopo farne 0 e così sì, andare avanti per 82 gare di regular season. Chi ce l'ha al Fanta NBA può confermare questa
esattamente
cosa.
Stavo per dirti esattamente quello.
Sì, praticamente il suo grafico di rendimento è un elettrocardiogramma continuo.
Sì.
Sali, scendi.
Sì.
Un tornado di emozioni così. Gli altri, vediamo. Diciamo che se riescono a rinnovare tutto a cifre abbastanza ragionevoli, si ritrovano con il Soral Harrington alla fine ed è un Albatros. Poi per il resto possono anche mettere mano al mercato, e hanno dimostrato che il mercato lo sanno fare, perché i Knicks hanno pagato discretamente. Cioè, volendo, se parte Nené, si può lanciare nel progetto Mozgov. Vediamo, per me nel giro di 2-3 anni possono diventare davvero una bella realtà.
Fra, passerei a te. È uscito il nome del nostro amico Nené Harrington. Si è presentato a Denver al grido di Danilo coccolato, con Danilo non si può giocare, tutti i tiri per lui, palloni per lui, devo tirare sempre all'ultimo momento, fuori equilibrio, povero lui che non tira mai d'altra parte. E adesso, ironia della sorte, si è ritrovato in fondo alla panca, a scaldare il posto anche a quelli che versano il Gatorade sulla testa degli allenatori, e pagano però clamorosamente il fatto di averlo pagato così tanto quest'estate.
Guarda, in effetti sarebbe curioso riavvolgere la scatola nera dell'estate e capire perché Denver ha voluto offrire questo tipo di contratto tossico per quanto riguarda la franchigia. Mancava qualcosina alla squadra, certamente non era lui il giocatore adatto. È anche ironico, come abbiamo sottolineato prima, il fatto che si ritrova in spogliatoio Gallinari, che da quello che ho sentito come rumors non gli rivolgeva proprio più la parola spogliatoio, ricambiato peraltro dal buon Harrington. Per il resto è una piccola colonia di New York, anche perché c'è anche Wilson Chandler a fare capolino, data appunto la trade che ha destinato Billups e meno nella grande mela. Per il resto i Nuggets sono decisamente sexy, nel senso che sono una squadra giovane, veloce, determinata, una squadra che è anche bella da vedere. Io ho avuto modo di vedere la partita con gli Heat recentemente, è una squadra che ti dà proprio il gusto di vedere giocatori giovani, futuribili, che giocano al 110%, cosa che in regular season non è sempre facile da vedere. è la grande rivincita questa squadra di Giorgio Carla, nel senso che finora, pensa anche ai tempi di Iverson, era una squadra dominata dall'ego di due o tre giocatori in cui lui non allenava ma gestiva. Adesso invece, probabilmente perché la dirigenza ha puntato su di lui più che su certi giocatori, un po' come certe altre franchigie che poi vincono regolarmente la regular season, non ne vincono 50 scherzando, si sono affidati più ai tecnici che ai giocatori, e il risultato è che adesso è una squadra estremamente allenabile, plasmabile, e qui parliamo di un allenatore che è stato coach of the year della CBA, cioè è un uomo che riesce a trovare la chimica anche in squadre non esattamente entusiasmanti. In questo caso la materia prima c'è, bisogna vedere, come abbiamo detto negli altri contesti, se riesce Denver a dar via magari giocatori doppioni, non so, faccio l'esempio, se riesce magari a incartare Harrington, magari Felton, che da quello che ho capito non resterebbe a fare il sesto o il settimo uomo, per cercare di prendere uno o due giocatori che potrebbero ancora dargli qualcosa. Però guarda, se resta Nenè, è una squadra che resta nelle prime sei ad ovest abbastanza facilmente, secondo me.
Sì, concordo assolutamente, e tra l'altro chissà se il microcefalo di Harrington si rende conto che Danilo forse New York non era poi tanto coccolato, perché là sì che era veramente messo in un angolo Danilo a tirare all'ultimo momento, mentre adesso gli stanno dando qualche responsabilità in più, quindi se prima lo riteneva coccolato adesso credo che impazzisca il pensiero. Già che abbiamo parlato di Nets, abbiamo parlato di Denver che hanno scambiato con i Knicks, non possiamo fare a meno di parlare dei Knicks. Approfittiamo dell'occasione, abbiamo un tifoso illustre come Shomi e questa settimana l'avvocato del diavolo sarà lui. Piccola introduzione, al momento New York sta perdendo, siamo all'inizio del quarto quarto, 76-72 a Milwaukee dopo aver perso il primo quarto 32-9. Dalla trade Anthony siamo a 6-6 come record. Sono il quarto miglior attacco ma la 24esima difesa della Lega. E nelle ultime partite non è che abbiano giocato contro gli squadroni, perché 8 di queste ultime 12 contro cui hanno giocato sono nella seconda metà della Lega a livello offensivo. E l'ultima chicca è il plus minus di quando sono insieme Anthony e Stoudemire più 1 in 335 minuti. Ti lascio per qualche attimo la parola, poi ti bombardiamo un po' noi.
Beh, cosa posso dire? Che potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
Certo.
No, d'altronde, voglio dire, sono anche stato tacciato in più luoghi di essere pessimista dopo la trade che ha portato Anthony a New York, perché finalmente abbiamo una star, dovevamo prenderlo per forza, abbiamo dovuto per forza dare via qualche buon giocatore, ma che non ci avrebbe mai fatto arrivare a quei livelli.
Al momento dico spargo il capo di cenere perché ero uno di quelli che sosteneva questa tesi, però fa niente, sì, non ho mai detto andiamo avanti.
No, ma io ce l'ho il tuo numero di targa, stai tranquillo. No, però io appunto vedo i record e vedo che New York sta facendo fatica, molta fatica, mentre invece Denver sta andando bene, nonostante gli mancasse Danilo, che porta sfiga per un paio di partite, ma rimane comunque un ottimo giocatore. Niente, siamo qua, il prossimo anno, l'unica cosa di sicuro che accadrà il prossimo anno è che i biglietti aumenteranno del 50%, quindi... Da un certo punto di vista qualcuno l'affare l'ha fatto, poi bisogna vedere se anche i tifosi saranno contenti oltre che pagare di più.
Sì, ti do un piccolo spiraglio, settimana scorsa abbiamo parlato, no male, peggio degli Heat, e gli Heat hanno perso solo contro Oklahoma durante la settimana, le hanno vinte tutte, quindi potremmo lanciare tipo uno slogan, come le Iene che danno le magliette agli sportivi, le Iene portano bene, noi potremmo fare tipo con Bold Online non perdi mai, quindi tranquillo che dopo questa settimana andrete proprio alla grande, ma le vincete tutte.
No vabbè, ma c'è troppa differenza, dai, loro sono i più ma... senza dubbio.
Loro chi, le Iene? Metti in dubbio il nostro potere?
No, loro Miami. Sono in modalità gufo.
Ok, non si era capito.
Grazie.
Va bene, ecco, già che ci sei, inizia pure tu con le domande a tradimento al show, vai.
Ok, allora intanto ti saluto, Shomi. Allora, questa è la mia domanda. Cosa hai pensato quando LeBron in TV nazionale ha chattato di accasarsi nella fantastica, simpaticissima e calorosissima Miami piuttosto che nella caotica e nervosa New York? Ancora un anno di transizione?
No, ho pensato vaffanculo Jazz. No, vabbè, ci credevo onestamente, perché un po' di diciamo che un po' di indizi mi portavano a pensare che potesse arrivare a New York, perché lui comunque il re, pensavo che fosse avesse un po' più di spirito di sfida, volesse portare una grande squadra, una grande città in alto. Invece è andato a fare il Pippen Supercharged, come l'ha giustamente definito il Buffa, e ha ripreso Faz ultimamente.
Ok. Continua.
No, è un anno, sì, vabbè, un anno, ancora un anno di attesa, sì, però nel momento in cui non è arrivato James ho visto che comunque le mosse non sono state brutte, perché è vero che è stato dato un contratto molto alto a Stat, però comunque è un lungo che abbiamo visto che sposta anche lontano da Nash, e quindi non ha fatto malissimo, non ha dato altri contrattoni giusto per darli ad altri giocatori, ma si è tenuto i buoni giocatori che aveva fino a quando è arrivato Dolan con Isaiah, e vabbè, da lì in poi siamo a sud, siamo 6-6.
Ok, allora passo la parola a Tim per la domanda.
Eccomi qua. Allora, anzitutto ciao show. Io ti volevo chiedere, diciamo che si prospetta probabilmente, almeno finisse oggi la regular season, un'accoppiata nei playoff con Miami. Probabilmente ricordi la serie molto torrida, molto calda del 99, quella che poi ha portato nel primo turno a vincere i Knicks e fare la famosa cavalcata verso la finale, che poi è stata persa con San Antonio. Quella secondo me è una delle migliori serie playoff degli ultimi 20 anni. Mi puoi dire se è la tua preferita e soprattutto che sensazioni hai se quest'anno dovessi incontrare appunto Miami per una specie di remake di quella serie?
Sì, è stata sicuramente una delle mie serie preferite, dato New York. Sicuramente sarà nettamente diversa nel momento in cui ci si debba rincontrare al primo turno, perché sia New York che Miami non ha più i giocatori che c'erano ai tempi. Non c'è più da una parte Alonzo Mourning con tutta la sua cazzimma, dall'altra parte un Kemby che comunque difficilmente si faceva mettere i piedi in testa. Non vedremo più Van Gundy abbracciare il braccio di Mourning perché non prenda a calci qualcuno e si prenda lui un cazzotto. Ci sono giocatori che sono molto talentuosi e quindi la giocheranno molto sul talento, molto meno sul fisico. E giocandolo sul talento, ovviamente Miami è ancora nettamente superiore rispetto a New York, anche se fino all'ultima settimana, l'altra settimana, avevo qualche speranza che la serie fosse comunque abbastanza, non dico equilibrata, però che ce la si potesse giocare, perché comunque Miami ha i suoi problemi, e New York, se nel momento in cui i due si mettono a giocare ad alti livelli, possono dar veramente molto fastidio a Miami. E Billups ai playoff potrebbe anche svegliarsi un po' di più difensivamente, perché poi offensivamente diciamo che il suo lo sta facendo. Il problema è che poi noi non abbiamo profondità, perché c'è, al momento, visto lo starting five di stasera, siamo a Sheldon Williams centro titolare, e ho detto tutto.
Allora, prima di passare la parola a Nick, ti volevo fare una sottodomanda e poi appunto lascio la parola a Nick. C'è qualche giocatore nel marciapiede, nei tagli, che ti piacerebbe includere almeno nel roster dei playoff e che secondo te può dare qualcosa di importante ai Knicks?
Oddio, in questo momento non saprei, sai. L'unico giocatore che potrebbe veramente dare qualcosa in questo momento è ritirato, e c'è la signora Fatima che gli sta cercando di far capire che è meglio se torna in campo, ma dovesse mai decidere di riprendere le scarpette, difficilmente verrebbe a New York. E sto parlando ovviamente di Rashid Wallace. Lui sarebbe una buona addizione, perché si giocherebbe molto bene insieme a Stat, perché difensivamente lo potrebbe coprire. Offensivamente comunque lascia lo spazio a Stademar in attacco, gioca anche più esterno, quindi quello sarebbe, diciamo, il sogno bagnato. Ovviamente mi fermo lì, siamo ai LeBron dell'anno scorso ormai su questi discorsi, come speranze, come possibilità che accada.
Ok, vai Nick.
Ciao show, tutto bene?
La favola. Considerando che tifo Knicks e Juventus sono a posto, guarda.
Sì, sì, dai, perché stanno soddisfazioni a palate. Allora, prima di dirti la mia domanda, volevo partire da un tweet di Frank Isola. Rubo un pochino la scena che sarà del giornone dopo. Frank Isola in un tweet era a metà della gara con Indiana, non mi ricordo se è la prima o la seconda gara nel giro di due giorni con Indiana, scrive: dopo 9 partite e mezzo abbiamo capito che il modo migliore per cui rendano bene Stoudemire e Felipe e... oddio.
Felipe Mir.
Juve ormai. Va bene. Allora, il modo per cui rendano meglio Stoudemire e Melo è quando uno dei due è in panchina. Diciamo che ultimamente a New York sono arrivate un po' troppe persone, no? Non so se confermi. Mm-hmm. Quindi io ti chiedo, ti farò adesso una serie di nomi. Per ogni nome ti chiedo in 2 o 3 parole massimo di dirmi se secondo te resteranno a New York nel breve periodo e perché. Tutto chiaro?
Vai, ci provo.
Allora, primo nome, Mike D'Antoni.
Mike D'Antoni secondo me rimane. Rimane perché comunque ha la possibilità di allenare due grandi giocatori, State e Felipe Melo, e quindi ha interesse a continuare, anche perché in questo momento credo che nell'NBA sia un po' decaduta la sua nomea, quindi non so quale altra grande squadra potrebbe andare ad allenare, quindi gli conviene anche cercare di rilanciarsi lui insieme ai Knicks.
Ok, Donnie Walsh.
Donnie Walsh bisognerebbe essere veramente all'interno dello staff dei Knicks per capire se è stato scavalcato da Isaiah nell'affair Anthony. Se così fosse, io credo che a fine stagione dica che con i suoi problemi di salute è meglio se molla. In realtà se lo facesse sarebbe perché non ha più in mano il potere decisionale della squadra, cosa che francamente è aberrante da tifoso Knicks, però.
Ok, Chauncey Billups.
Chauncey Billups, io sono riuscito anche a leggere un qualcosa che diceva che Billups è una delle pietre su cui poggiare le fondamenta dei prossimi Knicks. Potrebbe anche essere, io tenderei a dire che potrebbe essere un play da rifirmare e poi da scambiare se viene pagato poco. Io non credo che sia Billups il play che vada bene ad Antoni e soprattutto per il futuro dei Knicks.
Perfetto, Spike Lee.
Spike Lee, dopo aver festeggiato così l'arrivo di Zach Randolph, oltretutto vedendoci lungo vista la stagione che sta facendo Randolph, credo che ormai esulterebbe per qualunque arrivo, quindi è storico, è lì e rimane.
Ok, Amari Stoudemire.
Beh, Amari chi se lo prende onestamente con quel contratto? Ottimo giocatore, sta giocando, sta rendendo bene, sta rendendo più di quello che mi potessi aspettare a fronte di quello che è stato pagato, però francamente ha un contratto che è troppo alto per essere scambiato, cioè non c'è nessuno ci darebbe un gran giocatore per il contratto di Amare, soprattutto se viene modificato al ribasso il salary cap, il tetto salariale.
Ok, Isaiah Thomas.
Isaiah Thomas, tu parti dal presupposto quindi che ci sia, se mi chiedi se resta.
Vabbè, chi l'ha fatto lo scambio per me, lo scusa.
Non l'ha fatto Marotta, ah no, quello era un altro Melo. No, credo che sì, beh, se è stato messo dentro per fare questo scambio, credo che sia tutto pronto per il suo grande rientro e quindi per altre grandi sfighe per noi Knicks.
Ok, finisco io. Un pochino l'abbiamo già anticipata, il nome di Zeja è venuto fuori, casino enorme perché l'ha fatta lui la trade, non si è capito, forse sì, ma non si sa. Adesso tutto tace. Alla fine la sua università non è neanche a fare il torneo NCAA, quindi non è che abbia chissà cosa da fare. Quindi ti chiedo, non se ne parla più perché si aspetta la fine della stagione e la cacciata di Walsh affinché lui possa riprendersi il posto, o perché sta lavorando nell'ombra, e con ombra intendo che probabilmente è imboscato in qualche cespuglio a fare fotografie compromettenti di Dolan per ricattarlo, roba del genere, insomma.
Ma diciamo che tra i due quello più ricattabile è lui, visto che è stato schiamato all'interno di un'auto con una segretaria e per questo ha ricevuto anche parecchie botte dalla moglie. No, io credo che purtroppo la cosa che potrebbe capitare è che ci sia il suo rientro e in questo momento stiano, diciamo, trattando le modalità di uscita di Walsh. Perché se effettivamente, poi potrebbe anche essere che abbia deciso tutto Dolan e che Walsh alla fine abbia dato l'ok per accontentare il proprietario, che Thomas non c'entri, però la vedo veramente dura, anche perché se Dolan stesso si presta a fare una conferenza stampa in cui dice no, ma assolutamente Isaiah non c'entra nulla, mi sembra che abbia le mani un po' sporche di marmellata, diciamo. Quindi sì, temo che in questo momento si stia cercando qual è il modo migliore per uscirne, per far rientrare Isaiah.
Sì, ma perché Isaiah e Dolan sono amiconi, qua siamo tutti dietrologi malpensanti, sono amiconi, si vogliono bene, parlano fra loro, Dolan si fa poco dizionare, ma non è niente di male, cioè basta pensar male, insomma, dai.
Ma guarda, secondo me alla fine una delle letture più facili è quella che ti ho detto prima, il prossimo anno sono previsti aumenti sui ticket, cospicui aumenti, sì. Forse si è scelto di buttare via un progetto tecnico per un progetto commerciale e puntare molto sulle star, magari anche cercando di fare un progetto che sia simil vincente, anche se ne dubito, però che si sia puntato sulle star anche per vendere biglietti, per vendere magliette.
Ok, grazie Shomi. Tanto ti ringraziamo e ti ricordiamo che, come abbiamo detto prima, col Bold Online non si perde mai, quindi vedrai che va bene, tranquillo.
Mi sto
toccando. Fidati che va bene. No, non serve, fidati che va bene. Ok, come da tradizione la pausa musicale è a tema. Dopo aver ricordato ai bimbi di Miami che non si piange, questa settimana ci fanno compagnia di Purple, perché Melo e Stat sono due perfect strangers. A dopo. Torniamo e da un gruppo musicale di culto passiamo a una serie di giocatori pippe, quello che volete, perché i giocatori forse non rendono l'idea di culto. Come al solito per questo spazio passo la parola a Nick.
Allora, la classifica della settimana di Bold Online è dedicata ai bust dei draft degli ultimi 10 anni. E cos'è un bust in un draft? Un bust è un giocatore che viene scelto possibilmente in alto per la gioia nostra, e che fondamentalmente è una pippa, quindi tutti si aspettano il fenomeno ed è uno che non rispetta minimamente le attese e anzi spesso si fa anche malvolere da tifosi, allenatori, general manager e chiunque. Come la settimana scorsa abbiamo 12 posizioni e andrei a introdurre subito la posizione numero 12, dove troviamo subito una doppietta di giocatori, ovvero due giocatori in una posizione sola, entrambi draftati nello stesso draft, uno dietro l'altro, alla 9 e alla 10. Era il draft del 2006. Pensare che per scegliere questi due fenomeni sono state passate gente come Reddick, Sefolosha, Rondo, Lauri, di cui Tim è un onanista, Millsap. Praticamente i Warriors e i Supersonics hanno preso alla numero 9 Patrick O'Brien e alla numero 10 Mohamed Charsené. Ce ne parlo un pochino fazza di queste due scelte sconsiderate?
Eh sì, iniziamo dicendo che non tutti i draft chiaramente sono uguali. Quello in questione, 2006, è oggettivamente abbastanza povero. Adesso senza offesa però la 1 Bargnani. Gli unici giocatori che hanno giocato uno star qua dentro sono Brandon Roy e Rondo. Roy scelto prima dei due fenomeni in questione, Rondo invece un bel po' dopo, l'hanno passato in tanti sto giro.
Ricordiamo qui che siamo Phoenix e l'ha dato via poi Rondo. Perché...
Sì, come tra l'altro Deng e non mi ricordo chi altri.
Vabbè, faremo una puntata a parte in tutte le cazzate.
Sulle scelte al draft di Phoenix. Questi due fenomeni sono stati scelti perché sono lunghi, semplicemente perché tante volte al draft un general manager, premesso che comunque scegliere intorno alla 10 è sempre abbastanza complicato, ancora di più in un draft come quello del 2006 un po' povero, hanno scelto semplicemente di prendere, tu quanto sei alto? 2,15? Vieni, sei buono. Tu quanto sei alto? 2,18? Perfetto. Poi sei africano, va bene, sei come Mutombo, vieni con noi che sei fortissimo. O'Brien il piede vagamente in NBA, ce l'ha anche messo, ogni tanto lo ripescano per fare qualche apparizione nelle Summer Leagues. Se ne è invece sparito, tornato in Belgio. Così, mestieranti della peggior specie, gente che viene scelta perché ha 2,15 m, salvo poi dopo un mese ridursi a far giocare centro uno di 2,02 m perché quell'altro è troppo scarso. Quindi, pippe.
Molto bene. Posizione numero 11, abbiamo una scelta di New York. Era un giocatore che partiva bene, partiva con tante aspettative e poi a New York ha scoperto i piaceri della cucina, probabilmente tutti insieme in una volta sola perché mise su una quantità di grasso indescrivibile. Draft 2003, posizione numero 9. Passiamo pure avanti David West, passiamo pure avanti Kendrick Perkins, che tanto non sono buoni, prendiamoci pure Mike Whitney. Tim, che ci dici?
Giocatore di culto assoluto che ora sta sverrando nella massima lega portoricana, nei Los Cangrejeros de Santurce, ecco, spero di non aver offeso nessuno con la pronuncia, spero che sia adeguata.
No, giocatore... non so, sta partendo una serie di Novotny.
Un giocatore assolutamente clamoroso, se voi cercate in rete troverete sicuramente, lo dico magari per chi ci segue, i filmati della pre-season del 2009 con i Celtics, dove ha cercato disperatamente di fare la squadra. È un giocatore che se era già pienotto quando è stato scelto nel 2003, nel 2009 praticamente è diventato il triplo, un giocatore frenato appunto da problemi di falli e da un'etica del lavoro discutibile, ma che era uscito dal college, come accennava Nick, con un pedigree niente male, era uscito da Georgetown, aveva una percentuale di tiro attorno al 60% se non ricordo male, e credo che sia finito settimo addirittura nella percentuale, nella classifica ogni epoca dei marcatori di Georgetown. Quindi quando è uscito dal college era facile prendere la sola. In questo caso forse è stata una delle peggiori scelte dei Knicks, però forse la più comprensibile, perché è anche stato sfortunato, nel senso che è capitato nel draft del 2003, che sappiamo tutti essere forse il draft più universalmente riconosciuto, importante nella storia, appunto perché è uscito con lui. È un giocatore veramente strano. Fino a 2-3 anni fa si aveva la sensazione che potesse rientrare in un discorso di decimo, undicesimo e farsi i suoi annetti nell'NBA tranquillamente. Adesso, come abbiamo detto, è finito a Porto Rico. Sono di culto le sue apparizioni anche nella NBDL, dove è andato a finire nelle Aragosta del Maine, il nome italiano, pilotata anche qui dai Celtics, che speravano di ricavarci qualcosa.
Dalle Aragoste, magari.
Nelle Aragoste, appunto. Ma non se ne è fatto più nulla, resta assolutamente giocatore di culto per la mobilità assolutamente nulla, il tonnellaggio, è un giocatore diciamo che fa parte di quella ristretta categoria, non so, di cui Oliver Miller è probabilmente il maestro indiscusso.
Entriamo subito in top 10, parliamo adesso di un giocatore che fino a 10 giorni dal draft sembrava andare stabilmente a fine primo giro, inizio secondo giro. Poi fece una serie di provini buoni e si cominciò a parlare più di lui. Si arrivò a dire addirittura che poteva arrivare tra i primi 5, cosa assolutamente folle. Per fortuna si è fermato alla numero 8. Il draft era quello del 2008. Per fare un breve elenco di nomi che sono stati scelti dopo di lui, potrei citare DJ Augustin, Brook Lopez, Jason Thompson, Robin Lopez, Ibert, JaVale McGee, JJ Hickson, Ryan Anderson, Courtney Lee, Ibaka. Mi fermo qua per il rispetto. Ma posizione numero 8 del 2008, un giocatore, due paia di orecchie a sventola, Joe Alexander, preso dai Bucks. Faz, che ci dici?
Che se vuoi vado avanti con l'elenco. Abbiamo a fine primo giro George Hill, Darrell Altur, al secondo giro Chalmers, DeAndre Jordan, Azik Mbamute. Insomma, come dicevo prima, sono draft e draft. Quello del 2008 era... no, pieno, di più. Primi 5 abbiamo Rose, Westbrook e Love. Poi abbiamo Gallinari e Gordon. Chi è l'intruso? Ah sì, questo qua. Tra l'altro, pedigree eccellente di Alexander all'università. È uscito come junior da West Virginia. È stato selezionato per il primo quintetto della Big East. È stato una honorable mention All-American. Il discorso pre-draft è dato dal... fisico pazzesco che si ritrova. Purtroppo troppo spesso gli scouts NBA si trovano abbagliati da certe prestazioni fisiche e magari si limitano troppo a vedere i difetti fisici. Memorabile il discorso di Durant, che per tanti è caduto al 2 perché non tirava su abbastanza in panca piana. Sì, ma guardare tutto il resto, no. Alexander è un atleta che al momento del draft riusciva a sollevare per 24 volte 85 kg in panca, secondo miglior risultato di tutti gli atleti presenti alla Combine. È stato il secondo nello scatto a tre quarti di campo, 3 secondi, ed è stato il secondo per l'altezza raggiunta in salto, 3,80 m. Quindi parliamo di un atleta completo in una maniera assurda per essere 2,3 m e più di 100 kg. L'altra chicca è che quando si parla di draft non si può fare meno di andare a leggere NBADraft.net, che regala perle spaziali, la migliore delle quali resterà per sempre Deshaun Stevenson, paragonato a Michael Jordan.
Siamo lì.
Nel caso uguale. Nel caso di Alexander il paragone era Sean Marion, mentre un sito che vi consiglio nel caso cerchiate competenze e precisione come Draft Express passava da un Damian Wilkins a un Matt Harpeng più atletico, che diciamo già, pur essendo andata lontano, ci avvicina un po' di più. Alexander adesso è in NBDL, ha giocato una sessantina di partite in NBA, 10 minuti a partita. Perché? Ma perché semplicemente, a parte essere un atletone, sa fare pochino. Si palleggia sui piedi, non difende, mobilità laterale assente nonostante l'atleta che è. Come dicevamo prima, pippa, via al prossimo.
Posizione numero 9, subito parliamo con il Giasone che ci porta uno dei suoi idoli personali, perché l'ha avuto tanti anni capitano nella sua fantasquadra NBA.
Sheldone!
Parliamo di Sheldon Williams. Il draft era quello del 2006, la posizione era il numero 5. A dire il vero, non tanto quello che è stato preso dopo di lui, però citiamo insomma Brandon Roy, Rudy Gay, giocatori ce n'erano. Atlanta aveva un disperato bisogno di un playmaker al tempo e vanno a draftare Sheldon Williams. Giasone, perché?
Allora, innanzitutto spieghiamo un po' la carriera prima del passo ai pro di Sheldon Williams. Allora, il ragazzo scuola Duke, ha fatto talmente bene al college appunto che addirittura la sua canotta numero 23 l'hanno ritirata, cioè non parliamo poi anche di un numero qualsiasi. Attirato secondo me dagli scout NBA per le sue doti difensive e aggressive in campo, è stato il terzo giocatore della storia di Duke a registrare una tripla doppia, 19 punti, 11 rimbalzi e 10 blocchi, quindi una roba a livello di college incredibile. E appunto dopo l'NBA gli Hawks, i vecchi Hawks, quindi i famosi Atlanta, e il fidanzamento con la giocatrice win NBA Candace Parker, ecco. Proprio nel momento del draft, insomma, lei non è un gran pezzo di figliola, ma secondo me ci sa fare, perché da quando si è messo con lei è la metà dell'atletismo del college. Ora, vuoi la NBA, ma anche scoprire il magico mondo dell'amore forse ha fatto il suo perché. Ora è un filler che gira come dodicesimo alla ricerca di un contratto garantito, magari. Come hanno già detto la scorsa puntata, come Turkoglu o Lewis, peccato che rispetto a loro forse ha solo la condizione fisica rispetto al contratto che hanno questi due giocatori.
No, mi ricordi un pochino quali erano le cifre che l'hanno reso capitano della tua squadra NBA?
Beh, direi che è eclatante la scena appunto con il mio collega appunto in Fanta NBA, con i Las Vegas Metals, che in 40 minuti, perché appunto l'Atlanta aveva dei problemi di roster, infortuni, colleziona la bellezza di 3 fantapunti in 40 minuti, e da lì ovviamente capitano, presidente onorario della squadra.
A mani basse.
Sì, proprio a mani basse, proprio, novotni come se piovessero.
Ok, andiamo avanti, posizione numero 8, doppietta di giocatori. Il draft è quello del 2001, sono le posizioni a cavallo della numero 10. 2001 era abbastanza ricco come draft, ma niente di troppo eclatante. Però, insomma, dopo di questi fenomeni è stato preso Richard Jefferson, Zach Randolph, Gerald Wallace, Tony Parker, Gilbert Arenas, i giocatori ce n'erano. E invece prima i Celtics e poi i Pistons decidono di draftare Kendrick Brown e Rodney White. Ancora, che ce ne parlo un pochino. Tim, spiegaci te che è successo.
Due scelte assolutamente disastrose che spesso sono state accomunate. Cercavo appunto notizie su questi giocatori, spesso e volentieri googlando ho trovato praticamente la doppietta, un po' come l'abbiamo messa noi, di gente che magari anche solo nel 2008 si chiedeva nei vari forum che fine avessero fatto, e la risposta più ricorrente era un tragico who cares per la serie chi se ne frega, perché evidentemente non hanno scaldato a dovere il cuore dei tifosi.
Bellissimo però.
Assolutamente, ma questo è indicativo sul loro impatto per quanto riguarda l'NBA. White, a dire la verità, un pochino meglio del suo compare di sventura, ha sempre dato l'impressione di potersi prima o poi ritagliare uno spazietto di una certa rilevanza, anche perché a differenza degli altri bust ha dimostrato oltre che un certo tipo di professionismo, un certo tipo di serietà, almeno dalle notizie che ho raccolto, per cui era ben voluto da diversi GM. Per lui hanno preso una cotta prima i Pistons, anche se Carlisle non lo vedeva tantissimo, perfino Van de Weghe, che ha avuto anche la fissa di prendersi Skida, quindi immaginate in squadra c'è stato un momento in cui c'erano sia Skida che White. White, tutto sommato, è un'aletta di 2,5 metri, con un tiro da fuori discreto, che come appunto mi suggerivate, è comparso anche in Italia nel 2006-2007. È un giocatore che fuori dall'NBA ha fatto tutto sommato una carriera discreta e che oggi ha giocato anche col Maccabi Tel Aviv, quindi addirittura in Turchia, ha giocato col Marresa. È un giocatore che in NBA più o meno si è arenato su medie intorno ai 5-7 punti a partita, ma praticamente quasi sempre solo in momenti di garbage purissimo. Se non ho capito male, praticamente ce lo segnalano in Cina, anche se non ho ben capito se è tagliato o se al momento fa parte dei Lions. Mentre per quanto riguarda il suo compare di sventura Brown, è un giocatore di cui si faticano ad avere notizie, ha giocato per i Celtics, per i Cavaliers e per i 76ers, dove forse ha lasciato una traccia maggiore. Giocatore dotato di un atletismo intossicante, tipo quello di Outro, per farti un paragone, però poi si è perso alla grande con il passare del tempo. Anche lui ha girato un po' come un globetrotter in giro per il mondo e, se non ricordo male, ora dovrebbe essere ai Bornova Beledai, però cercando le sue statistiche non le ho trovato. Diciamo che sono due lost in translation del draft in modo abbastanza tragico.
Perfetto, andiamo avanti. Alla numero 7 c'è un altro giocatore culto di Bold Online. Praticamente ognuno di noi ha il suo poster in camera, non potremmo proprio farne a meno. Il draft è del 2007, un draft molto buono. Dopo di lui vengono draftati Joakim Noah, Spencer Hall, Thaddeus Young, Wilson Chandler, Rudy Fernandez, Aaron Brooks, Aaron Aflalo, Landry, Glenn Davis, Marc Gasol. Ci fermiamo qua per il rispetto. È un giocatore che poche settimane prima del draft lo davano addirittura alla 3, poi piano piano ha cominciato a scendere e si è fermato nell'unica squadra tra quelle della lottery che non l'aveva mai provinato. Erano i Milwaukee Bucks e alla posizione numero 6 draftano Yi Jianlian. Show, raccontaci chi è questo qua.
Allora, innanzitutto diciamo che quello è il draft famoso per essere il draft di Fesenko. innanzitutto, che però per buon... esatto, però per il buon gusto di noi appassionati almeno è stato andato, è andato nel secondo giro. Invece lì ci hanno sprecato la chiamata numero 6 e oltretutto senza neanche averlo visto molto, perché lui giocava in campionato cinese e non è che ci fossero tante tante conoscenze su di lui, tant'è che lui decise di fare provini solo per alcune squadre perché lui voleva andare a giocare in una città che avesse una grossa comunità di cinesi, perché non voleva sentirsi troppo spesato, e questo già iniziò a dare un po' la mosca al naso ad alcuni GM. L'altra cosa molto particolare è che tutti i suoi tutti i suoi provini erano praticamente senza avversari. Lui giocava contro una sedia, dribblava questa sedia, gli schiacciava in testa,
e la sedia a volte vinceva, volevano draftare
la sedia, a volte vinceva, infatti. C'è stata una famosa dichiarazione di Ainge che è andata a vederlo e che disse: sì, beh, è un giocatore interessante considerando che gioca contro una sedia, forse si potrebbe aumentare la capacità della sedia mettendo una sedia a rotelle per avere un po' più di mobilità, e riuscirebbe anche a batterlo, onestamente. E quindi non iniziò proprio con i buoni auspici la sua avventura NBA. Arrivarono i Bucks, che decisero di spendere una chiamata per lui, una chiamata piuttosto alta, probabilmente per sentito dire, e non ne ricavarono molto effettivamente, anche perché all'inizio ebbe anche difficoltà a firmare, perché i Bucks appunto lo scelsero, gli proposero contratto, ma lui assolutamente voleva essere draftato in una metropoli con più cinesi. Vinsero i Bucks il braccio di ferro e se ne pentono ancora adesso, anche se all'ultima stagione sono riusciti, cioè dopo una stagione sono riusciti a darli a New Jersey, dove non è che abbia fatto molto, e la miglior stagione è stata quella dell'anno scorso, quella dove i Nets erano veramente una squadra a pezzi, e anche i Nets hanno deciso di disfarsene. Quest'anno sta svernando a Washington nel suo ultimo anno di contratto garantito a 4 milioni, che non sono bruscoletti, e sta avendo delle medie di 5 punti a partita in poco più di 15 minuti. Diciamo che sta giocando giusto perché ha un contratto tale che per cui tenerlo in panchina e ultimo della rotazione non conviene a nessuno.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Introduco adesso un giocatore solo per soprannome, e lascerò la pronuncia del nome completo a Giosone, che lo introdurrà. Il draft è del 2002, la scelta è numero 5 e on the clock ci sono i Denver Nuggets. Ci sono un po' di giocatori interessanti, c'è Nene, c'è Caron Butler, c'è Amari Stoudemire, c'è Carlos Boozer. Nessuno di questi li convince. Virano su Skhita. Jazz, il nome completo qual è?
Nicolas Skhitishvili.
Dai, detto quasi bene, dai.
No, dai,
perfetto, perfetto.
Perfetto.
Skhitishvili, grande. Allora, forse è il giocatore con più talento di quelli che ci sono in classifica. Sfortunato, ha un bel caratterino, perché appunto è stato selezionato alla 5 con Denver l'anno prima di Melo, e complice forse anche quel suo bel caratterino non ha aiutato tanto con appunto l'ideologia di Coach Carl dell'epoca. 2 anni in Colorado, poi scambiato con Rodney White, che ne abbiamo parlato prima, a Golden State, giocando poco e male. E la stagione dopo, firmato come free agent dai T-Wolves, Skhita, oppure Nicolas Skhitishvili, ve lo ripeto un'altra volta, non riesce a convincere pure a Minnesota. E dopo aver viaggiato in tantissime squadre, Phoenix, Knicks, ritorna in Europa. Insomma, occasione persa secondo me per Skhita, poteva, se non era per quel caratterino, fare molto meglio in NBA.
Andiamo avanti, posizione numero 5. Il draft è quello del 2004, la scelta è numero 8 e la squadra sono i Toronto Raptors. Insomma, i Raptors hanno bisogno di una buona scelta, di gente di talento, gente che faccia vendere biglietti. Ci sono un po' di giocatori interessanti a quel draft, c'è Iguodala, c'è Al Jefferson, Josh Smith, Jameer Nelson, Kevin Martin, ci dovrebbe essere anche Varejao, però i Raptors puntano su un altro latino e la scelta è assolutamente azzeccata, Rafael Araujo. Ce ne parla Shomi?
Sì, me ne parlo io, e me ne dovrebbe parlare però chi l'ha scelto, onestamente, perché dopo, oltre a quelli che hai detto, c'erano come lunghi, visto che è stato preso perché doveva essere un centro da mettere sotto i tabelloni, c'era Bidrins, c'era Al Jefferson, c'era Joe Schmidt, c'era un sacco di gente che valeva la pena, e invece è stato preso questo Carneade, che al momento sta giocando in Brasile, quindi in patria, tra Flamengo e Paulistano, che onestamente non so che squadre siano, che ambizioni abbiano, però decisamente non a livelli di NBA. Probabilmente è andato nel Flamengo, adesso sarà facendo delle serate particolari con Adriano e Ronaldinho, nelle migliori discoteche della zona. Ed è stato preso come centro, ha giocato 3 mezze stagioni con ovviamente pochissimo minutaggio in NBA, e per essere un centro aveva la fantasmagorica media di 0.1 stoppate a partita, e qui direi che mi posso anche fermare.
La cosa bella di Araujo è che se voi scrivete su Google Araujo non lo trovate, cioè la prima voce è un calciatore e le altre tipo 17-18 voci sono mignotte. Dovete proprio scrivere Rafael Araujo.
Ma infatti i suoi genitori pensano che lui faccia il travestito.
Ah, vabbè,
sì, magari... infatti anche sotto Rafael Araujo esce un travestito, non esce lui.
Un caso umano, dai.
Posizione numero 4 è un altro degli idoli di Bold Online, immancabile ogni settimana, dovremmo fare 10 minuti di preghiera alla sua persona. Era già la settimana scorsa in classifica come Albatros, quest'anno lo becchiamo come scelta. C'è chi l'ha definito la seconda scelta peggiore di sempre. E per farci capire chi viene scelto dopo di lui, che potrebbe essere migliore, la lista comprende James Harden, Tyreke Evans, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Brandon Jennings, Tyler Hansbrook, Austin Day, Jrue Holiday, Ty Lawson, Darren Collison, Omer Kasper, Rodrick Bobois, Ty Gibson, DeJuan Blair, Jordi Mix, Marcus Thornton, Chase Budinger, diciamo basta così. Draft 2009, posizione numero 2, i Memphis Grizzlies draftano Hashim Thabit. Tim, perché?
Bella domanda, perché alla fine il classico detto che l'altezza non si può insegnare, spesso e volentieri ti fa scegliere delle pippe inerrabili, cercando magari di vederci dentro il miraggio della futuribilità o dello sviluppo del giocatore. Come abbiamo detto l'altra settimana, questo è un giocatore che è andato alto in un draft di per sé ricco di talento, che quindi era pieno di alternative. Diciamo che Memphis si è trovato di fronte a un giocatore di 2,21 m per 120 kg, un giocatore dallo specimen fisico più unico che raro, e forse questa è l'unica attenuante che posso trovare alla dirigenza di Memphis. E per il resto ha avuto una discreta carriera universitaria a UConn, niente trascendentale, ma comunque andava in doppia doppia. Nel suo anno migliore da junior, se non ricordo male, in coppia con AJ Price, riuscì praticamente a riportare UConn alle Final Four, quindi poteva sembrare un giocatore degno della prima scelta. Da qui andare a finire al secondo assoluto ovviamente ce ne corre. È un giocatore, come abbiamo accennato l'altra settimana, che praticamente è più vicino agli Inca d'Are che a un Olowo Kendi, che per quanto bistrattato, bene o male, un suo perché in NBA ce lo aveva e riusciva a portare via punti e rimbalzi, almeno una quantità average almeno mediocre. Giocatore di assoluto culto, ci sono delle leggende metropolitane che lo coinvolgono anche a Houston, dove dicono che praticamente spesso e volentieri in anelli serie di liberi da 0 su 10 e che sia praticamente in una serie mentale proprio di involuzione pazzesca. Spero che si riprenda. Per il resto, il talento uscito da Dar es Salaam, al momento Tanzania appunto, è un attimino in crisi. Speriamo tutti qui a Bold Online che possa riprendersi.
Certo, senz'altro tornerà sui suoi livelli. Posizione più bassa del podio troviamo un giocatore leggendario per il fatto che andava meglio in trasferta che in casa, perché secondo lui nel clima di Charlotte che l'aveva draftato c'era troppa tensione. Il draft è quello del 2006, abbiamo detto non troppo ricco. La posizione era numero 3 e era un giocatore che 20 minuti prima del draft molti pensavano fosse la prima scelta assoluta. Venne preferito a gente come Brandon Roy, Rudy Gay, Rondo e tanti altri, ma i Charlotte Bobcats prendono con soddisfazione Adam Morrison. Già, oltre al baffo, che ci racconti di questo qua?
Ti cito innanzitutto i soprannomi di, un fantastico spot del giochino NBA Live, che si presenta davanti a un campetto con questo bigliettino, e cito al massimo tre dei soprannomi che si è autodefinito, come Disco Thunder Duck, The Tall Ninja, The Great Mustachio e The Manic. Insomma, altro componente del mio magico team in Dynasty, ma soprattutto due volte campione NBA. Diciamo che la sua sfortuna fisica è stata ripagata con una grande fortuna sportiva. Ma andiamo con calma. Prima parliamo appunto della sua carriera, come ho fatto prima di arrivare nei pro. Giocatore devastante a Gonzaga, macchina di canestri, tre punti, ottima tecnica, ma con un piccolo problema. Durante il camp estivo all'high school perde in tre giorni 14 kg e i medici appunto gli diagnosticarono il diabete di tipo B. Insomma, nonostante tutto, il suo grande amore per lo sport non gli ha permesso di fermarsi, dominando al college pur non vincendolo e strappando appunto questa famosa chiamata dei Bobcats nel draft del 2006. Magari appunto, ripensando adesso, i Bobcats, se proprio dovevano prendere qualcuno, magari dovevano concentrarsi su Gay, visto che l'attuale condizione di Roy non aiuta, insomma. E già all'epoca, almeno nei forum, si considerò un azzardo prenderlo così in alto. Dopo il primo anno discreto, il secondo anno si infortuna al ginocchio e lo scarso feeling con la difesa e appunto con il coach Larry Brown lo portarono a cambiare squadra, andando insieme a Shannon Brown ai Lakers. Insomma, bidone o non bidone, secondo me è una buona ala piccola, dotata di un ottimo tiro da fuori. Il problema è lo scarso atletismo, che lo rende un bidone, ma tecnicamente un buon giocatore. Forse ha sbagliato era. Magari negli anni '80 ne avremmo parlato come un ottimo giocatore e non come uno scaldapanchina in una squadra da titolo.
Posizione numero 2. Siamo un giocatore che si è giocato veramente la vetta della classifica per un non nulla. Era il draft del 2001 ed era la prima scelta assoluta. On the clock c'erano i Washington Wizards, freschi del loro presidente, che è forse il più grande giocatore di sempre, Michael Jordan. C'era grande attesa ed era un draft abbastanza promettente, un po' forse fuori dagli schemi per le varie posizioni in cui sono stati scelti i giocatori, però insomma da quel draft è venuto fuori Tyson Chandler, Pau Gasol, Jason Richardson, Battier, Joe Johnson, Richard Jefferson, Randolph, Gerald Wallace, Tony Parker e Gilbert Arenas. Eppure con la numero 1, per la prima volta nella storia, i Washington Wizards draftano un giocatore dell'high school, draftano Kwame Brown. Faz, perché?
Perché qui abbiamo un problema tra il Michael Jordan giocatore e il Michael Jordan dirigente. Ancora oggi lo stanno clamorosamente pigliando per il culo, perché è andato a vedere la partita di North Carolina oggi e si è messo nella suite, tutto bello comodo, e si dubitava delle sue capacità di giudicare i giocatori stando in quella situazione. Diciamo che ai tempi a Washington, non so se andasse nelle suite a valutare i giocatori, però siamo lì. Sì, era alto, ma mani piccole, clamoroso e divertentissimo. Se andate su YouTube a vedere il commento fatto da Stephen A. Smith, che è un giornalista di ESPN, cercate questo, Stephen A. Smith on Pau Gasol trade. Vi darà lui un commento fantastico su Kwame Brown.
Bellissimo, lui di pochi giorni fa è veramente fantastico.
Sì.
Io di questo giocatore ricordo qualche aneddoto veramente particolare che me lo rende forse una leggenda. Quando fu draftato a Washington, il primo anno fece abbastanza vomitare, fece tipo 4-5 punti a partita e poco più. E cominciarono ad arrivare i primi fischi. Fischi che continuarono per tutto il continuo della sua carriera a Washington per i successivi 3-4 anni. Alla fine del quarto anno, con delle medie di partite assolutamente ignobili, tranne una in cui fece 30 punti e 19 rimbalzi, per poi tornare sulla sua media di essere sega completamente, i Wizards gli offrono un contratto di 30 milioni in 5 anni. E tutti dicevano prendilo, prendilo, guarda ti conviene, prendilo. E lui rifiuta perché vuole andare a fare il free agent. Inutile dire che viene ancora di più ricoperto di fischi dal suo pubblico. E nel 2005, prima della prima gara di playoff tra i Wizards e i Bulls, Gilbert Arenas, che filma un filmato in cui si riprende, questo filmato viene proiettato poco prima della gara, in cui implora ai tifosi di Washington di non fischiare Kwame Brown tutte le volte che tocca palla. la promessa dei tifosi viene rispettata, Kobe Brown gioca 4 minuti, fa vomitare e esce. Un altro aneddoto fantastico, sempre al Verizon Center, è la prima partita che Kwame Brown gioca con la maglia giallo-viola. Ecco, il Verizon Center in quell'occasione fa il tutto esaurito. Si parla di 20.180 fan presenti solo per coprirlo di fischi.
Grandiosi.
Tutte le volte che entra, cioè al suo ingresso in campo, e tutte le volte che tocca palla, viene veramente ricoperto di fischi. Cercatevi i video perché sono qualcosa di memorabile. E accade la scena leggendaria. Siamo sul secondo quarto, Los Angeles in attacco, Kobe Brown si distrae, guarda altrove, Sasha Vujacic un passaggio verso di lui, la palla colpisce Kobe Brown in testa e termina direttamente fuori. Brown a fine partita definisce la sua ricezione come debole e praticamente si scusò col fatto che se ne stava andando. Per la partita i Wizards vinsero per 3 punti con un boato della folla, ovviamente quando... fu colpito, venne giù il palazzetto praticamente. Se vincevano un titolo non veniva così tanta folla a festeggiare. Una scena memorabile. Le leggende dicono anche che una volta un giornalista andò da Phil Jackson e gli chiese se secondo lui lo scambio Caron Butler per Kwame Brown, Caron Butler che in quel momento era un All-Star, avesse portato vantaggio a entrambe le squadre. Bene, viene detto che l'espressione sul volto di Phil Jackson era testualmente inestimabile, quindi capiamo che giocatore è. Ok, prima di annunciare il numero 1 faccio un breve recap di tutto quello che abbiamo visto finora, di tutte le seghe che vi abbiamo elencato. Posizione numero 12 per O'Brien e Chersenet. Numero 11 Mike Sweetney. Numero 10 Joe Alexander. Posizione numero 9 per Sheldon Williams. Alla 8 Kendrick Brown e Rodney White. Numero 7 per Yijian Lian e alla numero 6 Skita. Numero 5 per Araujo, numero 4 per l'idola Shintabit, la 3 per Adam Morrison e la 2 per Kwame Brown. Siamo alla posizione numero 1. Il draft è quello del 2003, è forse il miglior draft degli ultimi 10 anni per chi è venuto fuori. La scelta è la numero 2 e la casualità vuole che non va a una squadra proprio scarsa, perché è una squadra che l'anno scorso aveva fatto le finali ad Est. È stato preso LeBron James, tutti lo sapevano. Comunque ci sono ancora un po' di giocatori da prendere, c'è Carmelo Anthony, c'è Chris Bosh, c'è Dwayne Wade, c'è Kirk Heinrich, c'è David West, c'è Kendrick Perkins, insomma, materiale ce n'è. Ci sono i Detroit Pistons, Detroit Pistons che escono fuori e draftano la nostra numero uno di oggi, Darko Milicic. Show, parlaci un pochino di questo qua.
Sì, penso che con la loro scelta comunque abbiano stupito il mondo, perché quell'anno lì Milicic sì, era un buon prospetto, ma a giudicare dei nomi che ci sono dopo, Anthony, Bosch, Wade, eccetera eccetera, quelli che hai nominato tu, nessuno si aspettava una chiamata del genere. Eppure a Detroit hanno visto qualcosa, hanno visto questo giocatore che comunque è un lungo che saprebbe difendere bene, che ha delle mani d'oro perché saprebbe tirare anche da tre, uso sempre condizionale perché poi alla fine in NBA non è che abbia fatto vedere molte di queste cose. La sua sfiga però più che altro è stata di essere capitato in questo draft, perché adesso sta dimostrando di essere un giocatore che comunque nell'NBA ci può stare. In questa stagione sta giocando comunque a Minnesota con buone medie, sta giocando 25 minuti a partita con 2,2 stoppate, a 9 punti, a 5 rimbalzi, insomma è un lungo che in NBA ci può stare, soprattutto in un contesto come quello di Minnesota, quindi abbastanza perdente, con un Love vicino, quindi un altro lungo che offensivamente tiene molto sotto corda gli avversari. Diciamo che di Darko si ricorderà molto anche il suo atteggiamento fuori dal campo, con alcune sue cose pazze, tipo l'ultima agli europei quando ha tirato in amichevole, ha tirato una sedia in testa a un avversario, oppure è uscito con delle frasi contro gli arbitri. Diciamo che non è un giocatore con una gran testa, ecco. Però comunque si sta ritagliando anche ha avuto quest'anno un contratto da Minnesota di 5 milioni all'anno, quindi neanche poco. Sì, è un giocatore che è alla 1 più che altro perché è capitato in questo draft che è mostruoso. Io sto scorrendo gli scelti anche nel secondo giro, c'è gente che fa impressione onestamente, perché c'è Mo Williams al secondo giro, c'è Paciulia che comunque non è un lungo tanto diverso da Milicic come fatturato, diciamo.
Insomma, chiunque ma non lui.
Sì, chiunque ma non lui, cioè, purtroppo quando fai una scelta così poi alla fine ne paghi la conseguenza.
Nel 2003, quando insomma era sotto Larry Brown, i primi anni a Detroit, Milicic veniva schierato solo quando Detroit aveva una leadership in partita praticamente insormontabile, quando era sopra di 20-25 punti, e questo gli ha valso il nickname, che forse è uno dei nickname più belli, di Sigaro della Vittoria Umano.
è vero, fantastico. E oltretutto, cioè, giocava con gente come i due Wallace, quindi aveva anche degli ottimi maestri volendo, sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo. Eppure pare che in quella testa non ci fosse proprio una spugna, diciamo.
Ok, quindi con Darko Milicic la nostra classifica per oggi finisce. Speriamo di avervi proposto delle pippe soddisfacenti. E ripasso la parola a Faz.
Sì. Correggo un attimo Shomi, non è esatto dire che Milicic non è una gran testa, è una gran testa, poi il complimento di specificazione che lascia andare un po' dall'altra parte il discorso, però è una gran testa, mitico quando se l'è presa con Facchini gli europei del 2008-2007, non mi ricordo, fantastico. Un piccolo disclaimer, i Knicks hanno perso.
Che strano.
La giocata decisiva della partita è comparsa sul play-by-play di ESPN. Amare Stoudemire misses 26-foot three-point shot. Che già racchiude un pochino il senso del finale di partita.
L'azione prima c'era un isolamento di Anthony da solo contro il mondo che non Amare ha appena toccato il ferro.
Tu guarda, esatto. Un po', aggiungerei.
Esatto. E detto questo, vi lasciamo con l'altra pausa musicale, che è un po' quello che vi risponderebbero i vari GM del caso se chiedete loro: ma come mai hai scelto quel giocatore lì? A good idea at the time, con gli OK Go. A più tardi. About St. Petersburg, I was never there myself, so come on, yeah, come on. Offstage, I might have cried all night, I couldn't save myself, so come on, yeah, come on. I appreciate your courtesy, you well learned politics, but you got yourself into your own mess. You know the demons in the design, a good idea at the time. Eccoci di nuovo, passiamo alla zona social networks. Prima un breve cenno su Facebook. Come dicevo prima, i Knicks hanno perso. Di 7 minuti fa, Alessandro Mamoli su Facebook: Knicks are 7-8 since the trade, they've lost 5 of the last 6. Do they have problems? Probabilmente sì, però perché non abbiamo fatto le magliette, credo. Dobbiamo fare le magliette con Bold Online, non perdi mai, perché senza magliette non rende. Comunque, Jazz, parte tua.
Ok, grazie Faf. Allora, Innanzitutto ricordiamo che oggi come l'altra volta ho trovato un paio di contatti molto interessanti. Ricordo che ora abbiamo anche una pagina su Facebook, Ball Don't Lie, tra parentesi Radio Plate USA. Cliccate su mi piace e sarete aggiornati sullo stato del programma e quando saremo online per ascoltarci. Potete anche inviarci delle domande sulla nostra bacheca o anche suggerimenti sul programma, insomma, e noi saremmo molto lieti di rispondervi come abbiamo fatto. E prima di iniziare, appunto, prima di segnare i tutti più importanti, ringrazio la seconda persona che mi ha deliziato di farmi una segnalazione, ovvero Francesco da Firenze, che ci consegna su Twitter il contatto NBA Guru, che è un contatto che fa commenti molto interessanti sulle partite, aneddoti, risultati, statistiche. Grazie Francesco. Fazzo, ora parliamo appunto del magico mondo Twitter.
Sì.
Vista la magica puntata, andrei subito su contatti anti-Knicks, dato che mi ha parlato solo di Knicks. Parliamo appunto del contatto di corsa, andiamo sul contatto di Danny Walsh, che ci regala tweet interessantissimi come Isaiah Thomas è stato il mio consulente solo per alcuni giorni. Ora sto seriamente pensando di riportare Stephen Marbury come allenatore di tiro.
Grande prova.
Sarebbe essere un'idea, eh?
Dai, Chris Paul, vieni ai Knicks, che abbiamo il cuoco personale di Eddie Curry.
E di Sweetney.
E di Sweetney, esatto.
Soprattutto.
Esatto. E Nick, hai trovato qualcosa?
Sì, allora, diciamo che anch'io sono stato convertito al magico mondo di Twitter da questo programma, che assolutamente non ne ho potuto fare a meno, e ho cominciato a seguire un po' di persone, qualcuna che era già stata segnalata, quindi volevo riportare una del falso Prokhorov, che scrive che lo show americano milionario segreto, Secret Millionaire, gli ricorda se stesso, per eccezione del fatto che lui è miliardario e che non è un segreto. Perché due secondi dopo aggiunge e anche per il fatto che non faccio carità. Falso Prokhorov regala sempre grandi perle. E oggi c'è Magic Johnson che vince il premio Capitano Ovvio, perché nella partita di March Madness, dopo il primo quarto, Washington stava tirando con oltre il 50% da tre punti e Magic Johnson commenta con: se Washington continua a tirare così da tre punti potrebbe forse vincere la partita. Grazie al cazzo Magic Johnson.
Parecchio scontata la cosa. Ok, Davide, hai trovato qualcosa te sul mondo Twitter? Oppure vado avanti con il...
Guarda, segnalo solo agli amici ascoltatori che 6 ore fa Brandon Jennings si è svegliato e ha ringraziato di nuovo il signore.
Non ce lo saremmo mai aspettato da parte sua.
Ne stavo cercando uno che mi è venuto in mente sul contratto dato a Sundiata Games, tipo Sundiata Games dopo 10 giorni, dopo il primo decadale, ha fatto talmente schifo che per vedere se fa così schifo gli hanno dato un altro decadale.
Bello questo.
Ok, appunto passiamo da Walsh al contatto fasullo di D'Antoni. Ok, allora iniziamo subito con due tweet interessantissimi come: i giocatori spesso vedono una riduzione delle loro statistiche offensive del mio sistema, quindi non stupitevi se Renaldo Barkman ha una media di 3 punti a partita. Poi questa qua è veramente spettacolare: non sto dicendo che Thomas comanda, ma Donald mi ha appena chiamato e ha chiesto se ero disponibile a partecipare ad un allenamento per Jerome Sexy James.
Beh.
E niente, insomma, questi sono i 4 tweet attinenti al programma che ho selezionato e, insomma, più divertenti. A te, Faz.
Bene, direi che anche per questa settimana possiamo chiudere. Ricordandovi che con Bold Lie non si perde mai, quindi i Knicks. Abbiamo detto Phoenix settimana prossima, se qualcuno ha bisogno basta chiedere, siamo disponibili.
Vai, Phoenix volentieri.
Oh, che non si nega a nessuno. Saluto tutti gli ospiti, cioè il Giasone.
Ciao a tutti.
Show Me How to Play.
Ciao a tutti.
Dream Team.
Ciao.
Nick Ramone.
Ciao, grazie a tutti.
E da Faz, ci sentiamo settimana prossima, ciao a tutti.